prima appunto di passare a queste dirette andiamo a fare un po' di approfondimento su quella che è la notizia un po', diciamo, centrale di questi ultimi due giorni, ossia la cosiddetta norma anti-rave, che diciamo ha scoperchiato un po' un vaso di Pandora, quindi sia dal punto di vista di vari opinionisti da un lato e dall'altro, sia da diciamo aver anche colpito immediatamente un po' l'opinione pubblica rispetto a un inasprimento, diciamo, delle pene per quanto riguarda l'organizzazione di rave party, ma chiaramente non è questo il punto, o comunque non è soltanto questo il punto, perché è chiaro che questa norma vada a colpire in realtà anche tutt'altro, e dopo lo andremo ad approfondire. Leggiamo insomma semplicemente una prima notizia di oggi, invece, che riguarda il fatto che Forza Italia vuole fare insomma degli emendamenti rispetto alla norma. Ancora non è abbastanza, non è particolarmente chiaro rispetto a che cosa. Semplicemente viene citato il fatto che la pena è spropositata e il fatto della genericità dell'articolo 5, quindi sono questi un po' gli argomenti portati da Forza Italia rispetto alla norma, quindi la richiesta è che venga corretta, quindi diciamo anche questo è interessante. Vediamo da un lato quindi un po' un possibile forse ricompattamento anche di alcune forze in campo, mentre dall'altro lato anche un'apertura insomma di una contraddizione all'interno della stessa maggioranza di governo. Comunque staremo un po' a vedere che scempio riusciranno a tirar fuori, e adesso andiamo un po' a vedere appunto di che cosa si tratta.
Ok, quindi andiamo un po' ad approfondire la norma, partendo proprio dal decreto legge che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, e poi andando a vedere appunto di analizzare un po' meglio, riprendendo articoli che sono stati pubblicati in questi giorni. Ma partiamo dal decreto, che appunto dispone modifiche all'articolo 434 del codice penale, inserendo l'articolo 434 bis. La nuova disposizione prevede che, e cito, l'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a 50, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da euro 1000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena è diminuita. È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione.
Quindi vabbè, intanto emergono già tutta una serie di aspetti, quindi l'espressione può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o per la salute pubblica è chiaramente una frase completamente arbitraria, non si capisce per chi o che cosa dovrebbe eventualmente rientrare all'interno di dei criteri secondo i quali l'evento in questione dovrebbe andare a creare creare un problema per la salute pubblica. Diciamo che a Torino, per esempio, abbiamo diversi esempi di eventi organizzati a livello istituzionale che finiscono in tragedia e eventi invece organizzati dal basso e autogestiti che in qualche modo invece sono esempi virtuosi di capacità, insomma, di poter stare insieme senza dover per forza in qualche modo rientrare all'interno di regolamentazioni sulla sicurezza che chiaramente lasciano il tempo che trovano. Questo così en passant. Ovviamente la profonda questione politica di questa norma è che va a colpire tutto quello che riguarda la possibilità di esprimere dissenso, di manifestare, perché chiaramente anche data la vaghezza di tale norma si può applicare a qualsiasi tipo di manifestazione, che da un picchetto davanti a una fabbrica, una manifestazione non autorizzata, all'occupazione di una scuola, all'occupazione di un'aula in università, insomma tutta una serie di pratiche, quindi, che semplicemente rappresentano la possibilità di insomma manifestare.
E infatti cioè approfondiamo anche riprendendo un articolo di Volere la Luna su perché questo decreto in realtà è anche molto una provocazione istituzionale, anche un segnale politico di questo nuovo governo. E spiega Volere la Luna: in primo luogo questa è una provocazione istituzionale perché c'è un'assenza di straordinarietà della situazione, parlano di urgenza e di straordinarietà quando non è che questi rave sono all'ordine del giorno, perché ricordiamo che il decreto è stato pensato a seguito del rave che c'è stato a Modena. Quindi in realtà spiegano la mancanza, il fatto che in realtà non è che ci sia un'urgenza sulla quale provvedere, quindi il ricorso al decreto legge è una pura esibizione di forza e di prepotenza istituzionale, un modo per dire che i vincoli costituzionali non valgono per questa maggioranza, cosa particolarmente grave, anche se sul punto nessuna maggioranza politica degli ultimi decenni ha la coscienza a posto, perché ormai i decreti appunto da diversi anni sono fatti così, proprio perché si tratta però del loro primo atto e quindi quasi di un'indicazione di metodo, come a dire da ora in poi procederemo molto così con i decreti legge in situazioni che in realtà non richiedono nessuna straordinarietà e nessuna urgenza. L'altro commento interessante è appunto più un'allerta sul piano politico e giuridico, di, come spiegava Marti, la volontà di in realtà mettere a tacere tantissime forme di mobilitazione, di organizzazione che sono completamente diverse dai rave, e quindi spiegano in realtà si fa riferimento a una norma già esistente, come leggevamo, che è l'articolo 633 del codice penale, che prevede come reato l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, considerandola che se commessa da più di 5 persone è perseguibile di ufficio, punibile con una pena da 2 a 4 anni di reclusione. Quindi questo era già così. Però cosa prevede il nuovo decreto in termini di reato? In realtà cambia l'attenzione della normativa dal termine invasione al termine raduno. Quindi nel nuovo reato l'occupazione di un terreno o di un edificio passa infatti in secondo piano e il punto principale è il tema del raduno. Quindi, in altri termini, chiudiamo con questo commento di Volere la Luna: l'oggetto del divieto e della sanzione previsti nella norma diventa il fatto di riunirsi, la manifestazione, che quindi per definizione si svolge nello spazio e dunque su un terreno o in un edificio, e quindi sempre in astratto può essere fonte di un generico pericolo, appunto la maggior parte dei tempi no, solo perché c'è un insieme di persone insieme non significa che questo sia un pericolo. E la seconda ragione della creazione della nuova fattispecie è un ulteriore aumento delle pene, quindi anche questo secondo aspetto per l'invasione dei terreni, aumento che fa seguito ovviamente al primo decreto Salvini.
Sì, poi ci sono altri aspetti, soprattutto che riguardano, insomma, dichiarazioni fatte dal ministro Piantedosi, una, ossia il fatto che questo decreto dovrebbe servire per adeguarsi agli standard europei, l'altra invece che riguarda il fatto che appunto non andrà, insomma, a essere utilizzato anche in altri contesti a cui la norma non fa alcun riferimento. Questo è quanto è stato detto un po' per giustificarsi dal ministro. Entrambe le affermazioni però non sono vere. La norma italiana infatti può essere utilizzata anche per altri raduni, vista la vaghezza del concetto, e rispetto alle leggi europee il decreto anti-rave prevede la pena del carcere in modo nettamente più severo. Il problema della norma contenuta nel decreto legge è che è talmente generica appunto da potersi riferire a un ampio numero di situazioni. Vabbè, poi vediamo un po' le punizioni. Si parla appunto di reclusione da 3 a 6 anni, una multa da 1.000 a 10.000 euro, con questa differenziazione anche interessante tra organizzatori e promotori e partecipanti a tali eventi. Diciamo che ci fa eco nelle orecchie ad altri dispositivi che in qualche modo vanno nella direzione di appunto criminalizzare situazioni di appunto movimenti e manifestazioni. Quindi abbiamo parlato del reato associativo qualche settimana fa in riferimento al processo che è iniziato il tentativo di dare associazione per delinquere a compagni e compagne del centro sociale a Scatasuna del movimento NOTAV, e quindi vediamo come riecheggia questa tipologia di questa, insomma, intenzione di andare a scandagliare all'interno dei movimenti chi in qualche modo dovrebbe averli organizzati, chi in qualche modo andrebbe a manovrare determinate situazioni e chi vi partecipa. Poi si parla appunto della pena per il reato, che non è stata scelta a caso, sia la pena minima di 3 anni è decisamente severa perché impedisce di accedere alla sospensione condizionata della pena anche agli incensurati nel caso in cui non ottengano le attenuanti generiche, e la massima di 6 anni invece permette agli inquirenti di utilizzare lo strumento delle intercettazioni come mezzo di ricerca delle prove, che scatta quando la pena massima è superiore ai 5. Gli organizzatori quindi potranno essere intercettati nel corso delle indagini, quindi anche questo è abbastanza indicativo della scelta. E poi invece, per quanto riguarda la differenza con gli altri stati europei, vediamo velocemente come in realtà anche questo appunto non sia vero di volersi standardizzare sugli altri stati, perché ad esempio in Francia il fenomeno dei rave è regolato da una legge del 2001 che vieta l'organizzazione di raduni di oltre le 250 persone senza l'autorizzazione dei prefetti, prevede il sequestro dell'impianto e delle multe, restrizioni sul rumore, intervento degli agenti delle forze dell'ordine, ma non è prevista la detenzione per organizzatori e per chi partecipa al rave. Nel Regno Unito, che probabilmente da questo articolo viene definita come la legge più stringente ad oggi, che il Criminal Justice Act del 94 ha trasformato in reato quello che prima era un illecito civile. In particolare la legge punisce chi invade campi o edifici privati, chi provoca danni alle superfici e camping non autorizzati. È comunque una legge molto dettagliata, che dà alle forze dell'ordine il potere di allontanare chi organizza o partecipa ai rave. È definito raduno di 20 o più persone dove viene suonata musica amplificata di notte. Tra l'altro vanno a definire anche cosa si intende per musica da rave, La differenza più significativa rispetto alla normativa italiana però è la pena anche qua, quindi si parla di un reato punibile con la detenzione per una durata non superiore ai 3 mesi o con la multa. E poi andiamo in Germania, anche qua la normativa in realtà varia a seconda delle regioni, essendo uno stato federale, principalmente però le denunce per gli organizzatori riguardano il fatto di aver infranto le leggi che tutelano le bellezze ambientali o la violazione di domicilio e quindi niente, in realtà poi di fatto in Germania si è lavorato per rendere il più possibile legalizzati in qualche modo questi eventi. Ocean in a traveling show. I know it's not much, but just the best I can do. You gave me your gift, Lord, and I'm gonna sing it for you. And you can tell everybody that this is just a song. It may be a quite a simple butter, but that's how it goes. I hope you don't mind, I hope you don't mind what I go down in words. How wonderful life is. When you're in the world, world, world. If I was on a rooftop, I'd kick off my shoes,
kick off my shoes, kick my shoes off.
I'd write a few verses, and then I'd get the blues. But the sun's big white.
Sono le 9.35, iniziamo con appunto le dirette, gli approfondimenti e siamo come primo collegamento appunto telefonico, parliamo con non una di meno Torino. Giorgia, ci senti?
Sì, tutto, mi sento bene.
Perfetto, buongiorno a te e appunto l'idea era ora per i prossimi due collegamenti sentire te e sentire insomma non una di meno Torino e se non una di meno Pisa per fare il punto su quella che è stata l'Assemblea Nazionale del scorso fine settimana e appunto per introdurre un po' l'argomento volevamo chiederti di raccontarci un po' vabbè come è andata l'Assemblea e anche magari approfondire quali sono stati i temi affrontati durante l'assemblea.
Sì, ciao a tutte e tutto. Allora, l'assemblea è stato un momento veramente importante, carico di energia, ritrovarsi in presenza centinaia di persone da tutta Italia dopo questi anni in cui è stato sempre difficile fare la cosa della pandemia, sicuramente importante. In generale si percepiva proprio la sensazione di un momento direi di svolta per il movimento femminista e transfemminista in Italia, per non la ritenere una di meno, nel senso che sicuramente il contesto veramente difficile con attacchi, intensificarsi della violenza, attacchi all'autodeterminazione, crisi economica, insomma ci sono diverse, siamo partiti dall'analizzare le diverse condizioni che rendono difficili le nostre vite, quelle di tutte e tutti in questo momento, quindi dai tavoli del sabato i gruppi di lavoro si sono focalizzati sulla guerra, sulle questioni della lotta contro la violenza e la rivendicazione del diritto all'autodeterminazione e sull'ecologia politica, quindi una riflessione sulla crisi climatica, energetica e poi come queste abbiano si manifestino anche in una crisi economica. E quindi questa situazione è sicuramente molto complessa e da qui siamo partite per analizzare appunto il nostro ruolo, il nostro compito in questa situazione. D'altra parte è venuta fuori proprio in modo molto forte la volontà di rivendicare una forza, una rabbia collettiva proprio per ribaltare questa narrazione di vittimismo che ci vorrebbe bersagli di attacchi da tutte le parti, ma appunto affermare come insieme possiamo fare qualcosa e possiamo cambiare le cose. Non so se volete un po' un focus sui diversi tavoli.
Sì, certo, magari appunto approfondire un attimo. Lo so che è molto difficile perché stiamo cercando di riassumere appunto discussioni su due giorni in pochi minuti, però sì, magari approfondire un po', o magari anche semplicemente il tavolo che hai seguito tu, o quello che hai voglia di raccontare appunto in termini proprio un po' di discussione o di prospettive su quei determinati temi.
Certo, allora il primo tavolo era quello sulla violenza e l'autodeterminazione. Abbiamo scelto di mettere insieme questi due concetti che magari possono sembrare lontani proprio per appunto non accettare la vittimizzazione, ma inserire subito un po' il rilancio di ciò che possiamo fare, non solo di ciò che subiamo. Non è di meno da anni porta avanti un'analisi su come la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere siano dimensioni strutturali della nostra società, che quindi si manifestano con tantissime forme, non solo quelle più facilmente riconoscibili della violenza fisica. Quindi si è parlato tanto di come anche gli attacchi al diritto di aborto siano una forma di violenza istituzionale, di come la violenza che subiamo da parte dei confini, che soprattutto in questo momento tra guerra e crisi climatica rendono impossibile la vita a chi ha bisogno di emigrare, siano una forma di violenza istituzionale, su come anche la violenza economica, il caro vita, l'impoverimento che stiamo subendo sia una forma di violenza, perché attacca la nostra autonomia e ci rende più difficile fuoriuscire dalla violenza domestica, ad esempio, e insomma l'elenco sarebbe lungo, però questo è stato il focus del primo tavolo. E sulla guerra ci si è confrontate sugli effetti di questa guerra, su chi la vive in prima persona, ma anche sulle nostre vite, a partire da noi, per ragionare appunto su come non fare solo discorsi di solidarietà verso le donne, le persone che la stanno vivendo in Ucraina, ma anche interrogarci su come cambia il nostro mondo, le nostre vite, e soprattutto ragionare di come costruire delle politiche femministe e delle lotte femministe per la pace in forte connessione transnazionale. E infine al tavolo ecologia politica, che è quello che ho seguito io, siamo appunto partite da un'analisi di che cosa vuol dire avere una prospettiva femminista e transfemminista sulla crisi climatica e sull'ecologia, e su come appunto la pratica femminista del partire da sé, iniziare a prendere in considerazione ciò che si vive sulle proprie vite per poi allargare ai fenomeni più generali che sono causa di queste condizioni, possa aiutarci sia a tenere insieme questioni che apparentemente possono essere diverse, come i discorsi appunto sulla violenza di genere, la crisi economica, la crisi climatica, e d'altra parte anche aiutarci a creare contaminazioni, intersezioni, intrecci, alleanze anche con altre realtà, sia soggetti già organizzati che lottano nell'ambito della crisi climatica, sia persone, spazi che vogliamo attraversare. Pensiamo ad esempio ai comitati che stanno nascendo sulla questione del caro bollette in tantissime città in tutta Italia e altri spazi di questo genere. Quindi questo è stato un po' ciò a cui si è dedicato il sabato, e poi E poi appunto se l'assemblea invece per la giornata di domenica è stata dedicata al rilancio del percorso verso e oltre il 26 novembre, quando in occasione della giornata mondiale contro la violenza maschile contro le donne e le violenze di genere ci sarà un corteo a Roma e il giorno dopo un'assemblea nazionale.
Certo, questo ora andremo ad approfondirlo con una compagna di Pisa, appunto l'importanza di questo di questa data. Un'ultima cosa che volevamo chiederti invece è appunto la brutta notizia che poi come dire vi ha accolto al rientro qui a Torino, ovvero appunto delle violenze che sono state perpetrate su una ragazza appunto in università nell'alloggio Edisu. Non so se vuoi fare un punto sulle riflessioni che sono state fatte finora. Leggevamo che stamattina sui giornali se ne riparla provando a fare un collegamento con un'altra violenza in un'altra struttura, come se ci fosse una connessione tra fenomeni che come dire, occorrono in modo saltuario, quando invece sappiamo, come dicevi anche tu, che fa parte di un insieme di violenze. Non so se vuoi appunto aggiornarci sulle riflessioni che sono state fatte.
Ma ovviamente la prima reazione è stata di grande dolore e il primo bisogno è stato quello di esprimere assoluta vicinanza, sorellanza e solidarietà alla ragazza che ha subito questa violenza e metterci a disposizione insomma con gli strumenti che abbiamo nel caso in cui abbia bisogno o voglia di qualcosa. E è molto complesso esprimersi in queste situazioni, nel senso che da un lato la prima necessità è la tutela di questa ragazza, non esporla a strumentalizzazioni, narrazioni che distorcono la sua storia, d'altra parte, e quindi forse il primo istinto sarebbe quello di stare in silenzio per rispettare il momento sicuramente difficile che sta attraversando, d'altra parte è allo stesso tempo molto complesso farlo, perché questa storia sta essendo strumentalizzata. Abbiamo visto ieri il presidio del FUON, un'organizzazione neofascista, davanti alla residenza. Immaginiamo l'impatto anche sulla vita di questa ragazza che una cosa del genere può avere, un gruppo di fascisti che manifesta sotto casa tua per parlare del tuo stupro. E questo sicuramente è molto pesante. È importante respingere queste strumentalizzazioni, nel senso che lo diciamo da sempre, lo ripetiamo in ogni occasione: la violenza di genere è un fattore sistemico, non ha razza, non ha classe, ma avviene in tutti i contesti della società, e non sono sicuramente misure sicuritarie quelle che ci possono proteggere, anzi spesso sono proprio le forze dell'ordine le prime ad agire violenze verso le donne, le persone LGBTQ+, e al contrario invece abbiamo bisogno di un'educazione che prevenga la violenza di genere, in generale un cambio di paradigma e di cultura e di mentalità in tutta la società, ed è quello che cerchiamo di portare avanti con le nostre lotte.
Grazie, grazie mille Giorgia. Allora noi ti salutiamo e ci colleghiamo ora con Pisa per continuare a parlare appunto della nazionale e dei prossimi appuntamenti. Grazie mille.
Grazie a voi, ciao a tutte e tutto, a presto. Look at me, you know what to see. See a bad mother. Look at me. A bad mother. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. Look at me. Know what to see.
E passiamo allora da Torino a Pisa per continuare insomma un po' questo approfondimento su quella che è stata l'assemblea di questo weekend di Non Una di Meno. Ciao Martina, ci senti?
Ciao, sì, ciao a tutti, vi sento benissimo. Forse ciao. Voi mi sentirete male perché ci sono dei lavori sotto casa.
Ok, per ora va bene. Vabbè, allora intanto grazie. E per essere insomma qui in collegamento con noi, e abbiamo iniziato a riportare un po' quella che è stata la discussione alla due giorni, come i vari temi si sono insomma anche intersecati tra di loro. Ci dicevano appunto da Non Una di Meno Torino che è stato lanciato il corteo a Roma per il 26 novembre e che sarà seguito anche da un'assemblea nazionale. Ti volevamo chiedere se puoi in qualche modo riportare un po' anche il ragionamento rispetto a che significato ha quest'anno questo corteo a Roma e in questa fase in particolare, quindi restituire un po' anche il senso e il contesto di questa iniziativa.
Certo. Allora, innanzitutto parto da come abbiamo intitolato questo corteo: Basta guerre sui nostri corpi, rivolta transfemminista. Nel corso della due giorni abbiamo discusso tanto, siamo partiti dalla necessità di un corteo nazionale, a Roma, che prenda le strade della città deputata a essere la capitale di questo paese, per portare in realtà più di una grande rivendicazione. Il 25 novembre, la giornata internazionale della violenza maschile sulle donne, che noi appunto interpretiamo come violenza patriarcale di genere, però oltre questo ci è sembrato fondamentale quest'anno parlare di guerre e quindi mettere al centro della manifestazione le guerre, intendendo con guerre quelle che si combattono nel mondo, quella ucraina, ma anche quella nei territori del Kurdistan, della Palestina e in tantissimi altri paesi del mondo, guerre che vengono combattute ogni giorno sui nostri corpi e anche sui nostri territori. Nella due giorni abbiamo discusso tantissimo di violenza, di femminicidi, di transicidi, di lesbicidi, di un aumento della violenza sulle donne, di un attacco che è già iniziato da parte di questo governo, che si inserisce in continuità con quelli precedenti, e quindi a queste guerre vogliamo invece portare una rivolta, la rivolta transfemminista. Abbiamo anche degli hashtag che può sembrare non un contorno, ma invece sono parte altrettanto fondamentale della cornice comunicativa e politica che vogliamo costruire sul 26 novembre. Sono Risale la Marea, quindi anche riprendendo la nostra storia in Italia, che appunto non è lunghissima, però si parla di 6-7 anni, quindi Risale la Marea, Sorella io ti credo, anche per riportare tante voci che sono venute all'assemblea di donne, di compagne che hanno vissuto una violenza istituzionale, una violenza nei tribunali che appunto non le metteva di fronte a un non essere creduta, un'ulteriore violenza. E poi Donna Vita Libertà, traducendo in italiano Jinjian Azadi, e quindi riportando anche la voce delle compagne curde, dei compagni in Iran che si stanno battendo contro la violenza dei loro governi. Questa è un po' la cornice del 26 novembre. A breve faremo uscire anche come Una di Meno all'appello della giornata, è però già sui social l'evento, e già si stanno organizzando dai diversi territori pullman, e il giorno dopo ci sarà un'assemblea plenaria per continuare il lavoro di organizzazione che abbiamo fatto in questi due giorni e che vedrà nei 26 un passaggio fondamentale di questo autunno, ma di quest'anno e dei prossimi.
Va bene Martina, noi ti ringraziamo moltissimo, hai fatto appunto un quadro molto preciso, quindi grazie e non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti noi ti salutiamo.
Vi saluto anch'io, ci vediamo a Roma il 26.
Perfetto.
Grazie, a presto.
A presto, ciao.
Ciao.